Ave Maria, buona domenica a tutti gli ascoltatori di Radio Buon Consiglio. Benvenuti alla puntata di oggi di Parliamo di Cultura dedicata alla storia della Chiesa. E, cari amici, continuiamo e andiamo verso la conclusione della presentazione della grande figura di San Bernardo, il grandissimo santo cistercense, figura decisiva della storia della Chiesa dei suoi tempi. Abbiamo visto il profilo spirituale, morale di questo grande santo, la straordinaria vita mistica, l'impegno per risolvere i problemi della Chiesa del suo tempo, lo scontro con Abelardo e insomma il suo continuo operare, potremmo dire indefesso, incessante, per il bene della Chiesa e il bene della pace, perché era soprattutto un grande uomo di pace, un grande pacificatore. Per esempio, nello scontro con Abelardo, il filosofo che era caduto in molti errori e che era pericoloso perché li diffondeva in virtù della sua fama, prima di, diciamo, denunciarne gli errori pubblicamente, scrisse ad Abelardo e con un'estrema dolcezza l'uomo gli segnalò i suoi errori affinché potesse ravvedersi. Questo fa capire l'estrema delicatezza, l'estrema dolcezza con cui San Bernardo si muoveva in tutto ciò che faceva. E sappiamo anche che San Bernardo è autore di molti scritti mistici, di molti scritti contemplativi, che è interessante osservare come non derivassero da una particolare cultura teologica che pure aveva, ma il suo sapere sorgeva soprattutto dall'incessante meditazione della Sacra Scrittura e dalla vita di preghiera intensissima che egli aveva. Quindi, un po' come dopo di lui San Bonaventura, poteva dire che la grande fonte da cui traeva il suo sapere era soprattutto Cristo crocifisso. Quindi conoscitore straordinario della scrittura, che meditava profondamente e uomo di preghiera con pochi eguali, riesce a giungere, pur privo di magari strumenti filosofici o teologici particolarmente sofisticati, riesce a giungere ai vertici di profondità nel comprendere i misteri della fede. Fra i suoi testi numerosi, uno particolarmente importante e forse il più famoso è il De Diligendo Deo. Potremmo tradurlo con dell'amore per Dio, dell'amore di Dio. In questo testo San Bernardo formalizza quattro gradi di amore, quattro gradi che conducono alla pienezza dell'amore per Dio, gradi ascensivi, gradi che sono idealmente appunto cammino che conduce al vertice dell'unione mistica con Dio stesso. E per capire, assaporare, sia pur molto fugacemente, molto rapidamente, la grandezza di mistico di San Bernardo, ricostruiamo brevemente questi gradi. Nel primo grado, ci spiega San Bernardo, si ha un amore di sé, per sé. Un amore di sé si intende un amore ordinato, un amore corretto, un amore temperato e moderato dalla virtù, quindi non un amore disordinato di sé, un amore ordinato è il primo grado che conduce all'amore di Dio. San Bernardo dice appunto che il nostro amore è necessario che cominci dalla carne, cioè dalla nostra concreta esistenza, se è diretto secondo un giusto ordine, sarà perfezionato dalla grazia, dallo spirito. Infatti non viene prima lo spirituale, ma ciò che è animale precede ciò che è spirituale. Perciò prima l'uomo ama se stesso per sé, vedendo poi che da solo non può sussistere, comincia a cercare Dio per mezzo della fede, come un essere necessario, e lo ama. Ecco, questo primo grado, notate la concretezza nel De Diligendo Deo dell'analisi di San Bernardo. Nessun angelismo nessuna fuga dalla concretezza della realtà. Nel De Diligendo Deo l'uomo è realtà spirituale, ma incarnata, è spirito e corpo, e sarebbe impossibile pensare di elevarsi senza tener conto di questa concreta esistenza incarnata. Occorre dunque amare anche la propria concreta persona, la propria vita corporea, però in modo ordinato, e per quanto la si ami, ci si accorgerà presto di come essa è insufficiente a se stessa e di come è necessario Dio perché la nostra vita giunga a compimento. Quindi si può dire, intuisce perfettamente quel grande principio poi scolastico, gratia perficit naturam. Nessun salto è ammesso nella crescita spirituale, nella vita spirituale. Se si fanno dei salti indebiti, si giunge inevitabilmente a conseguenze nefaste. Dunque, amare sé, ma per scoprire al fondo di questo amore ordinato e virtuoso di sé e della vita, che la vita non basta a se stessa, che è necessario Dio e che solo Dio può portare a compimento la nostra vita anche nella sua concretezza terrena più semplice. Il secondo grado dell'amore di Dio, nella visione mistica di San Bernardo, è l'amore di Dio per sé. In questo grado l'uomo che ha ormai scoperto Dio e si è iniziato a volgere verso lui e ad amarlo, lo ama, ma per sé, non per lui. Ovvero lo ama, ma ancora troppo in relazione a se stesso. Comincia però a frequentare Dio e a onorarlo in rapporto alle proprie necessità. Viene a conoscerlo a poco a poco, con la lettura, con la riflessione, con la preghiera, con l'obbedienza. Gli si
La
avvicina in tal
morbidezza.
modo quasi insensibilmente, attraverso una certa familiarità, e inizia a gustare quanto sia soave e pura questa intimità con Dio. Questo secondo grado, quindi, è il grado in perfetta continuità col primo. Nel primo si è scoperto Dio, nel secondo ci si inizia a rapportare sempre più intimamente a Dio. Si entra in quell'amicizia con Dio, che è l'anticamera, l'ingresso alla vita anteriore. Ma se vogliamo, si passa
Che
dalla
cerchi in una fetta più
di
ricca e più
religione
spessa.
alla vera pietà, dalla religione intesa come pratica in qualche modo esteriore, non ancora fervente, alla pietà, cioè a un vero amor di Dio, a un comprendere come se mi amo, amo anche Dio, perché solo Dio può sostenermi, guidarmi, proteggermi e salvarmi. Quindi, per quanto sia cresciuta l'intimità con Dio, nel secondo grado del trattato di San Bernardo c'è ancora un'imperfezione, che l'io è ancora troppo al centro di questa relazione di intimità crescente con Dio. E così San Bernardo ci lumeggia nel terzo grado l'amore di Dio per Dio. Assaporata questa soavità, scrive, l'anima passa al terzo grado, amando Dio non più per sé, ma per lui, ovvero in se stesso. In questo grado ci si ferma a lungo, anzi non so se in questa vita sia possibile raggiungere il quarto grado. Il terzo grado è, cioè, con grande umiltà dice San Tommaso, è un grado difficilmente si può andare oltre, il grado che sembra già completare il cammino mistico, perché è un trattenersi, un sostare all'interno di questa intimità profonda, di questa amicizia intima e strettissima con Dio, per Dio stesso, amandolo per lui stesso, non più per sé. E quindi in un profondo oblio di sé ci si limita a compiacersi di contemplare la grandezza, la maestà di Dio. Il quarto grado è il grado dell'amore di sé per Dio, ovvero il grado in cui una sorta di grado di ritorno che completa, chiude un po' il cerchio, dall'io si era partiti all'io si ritorna, ma è il grado in cui l'uomo ama se stesso solo per Dio. Allora quest'uomo sarà mirabilmente quasi dimentico di sé, quasi abbandonerà se stesso per tendere tutto a Dio, tanto da essere uno spirito solo con lui. Io credo che provasse questo il profeta quando diceva: entrerò nella potenza del Signore e mi ricorderò solo della tua giustizia. Dunque, in questo grado si abbandona a se stessi per tendere totalmente a Dio, per essere uno spirito solo con Lui, e in qualche modo l'io stesso comunque si dissolve in quanto è amato, solo in relazione all'amore stesso di Dio. Dunque, una visione molto semplice, se vogliamo, ascensiva, estremamente concreta, che fa capire il modo di pensare e di vivere il rapporto con Dio che aveva questo grande monaco, questo grande monaco della famiglia benedettina, perché non dimentichiamolo, i cistercensi sono comunque espressione della famiglia benedettina, come i cluniacensi e come in fondo anche i certosini. E questo l'amore, in questo sguardo di San Bernardo, diventa una forza, la suprema forza, che ha come fine ultimo quello di elevare alla piena e completa fusione con Dio. E questo amore, che è quindi la forza che lo spinge verso Dio, è anche l'esito ultimo, luogo in cui si riposa alla fine di questo percorso. In questa prospettiva, di fatto, il peccato stesso non è solo un atto di offesa a Dio, un atto semplicemente negativo e di offesa a Dio, ma è in un certo senso qualcosa di ancora più grave, è un disperdere, un dissipare inutilmente l'immenso amore di Dio per l'uomo, non offrendo così a Dio la nostra stessa persona, non ricambiando il suo amore con il nostro amore. Quindi diciamo che di bello, di bellissimo in questa visione c'è appunto l'intuizione di come il peccato stesso, che rimane offesa a Dio, oltre che essere offesa a Dio, è tragedia spirituale, perché è dispersione, rifiuto, negazione di questo grande amore di Dio che, se invece accolto, avrebbe potuto portare a una perfetta comunione con Lui. È importante questa concezione, perché ci fa capire come sia pericoloso, in un certo senso, il moralismo, che vede sì nel peccato l'offesa a Dio, ma non vede la tragedia che il peccato rappresenta di essere rifiuto, dispersione, dissipazione dell'immenso amore che Dio stesso rivolge all'uomo. Un secondo elemento interessante che vale la pena qui di ricordare, della diciamo caratura mistica di San Bernardo, della sua straordinaria profondità spirituale, è data dal fatto che San Bernardo, che come sappiamo è stato uno dei più grandi devoti di Maria Santissima, le odi a Maria di San Bernardo, le preghiere a Maria di San Bernardo sono celeberrime, è uno dei più grandi, non voglio dire il più grande, ma sicuramente uno dei più grandi cantori della grandezza di Maria, questo va ricordato sempre. Oltre a una tenerissima devozione per l'Immacolata, San Bernardo, grande mistico, fu anche oggetto di grazie particolari, di estasi prodigiose, di visioni mistiche, di colloqui con Gesù. E prima di concludere la sua presentazione, di passare al tema successivo di oggi, vogliamo fare riferimento a una famosa devozione che trova in San Bernardo il suo iniziatore, ovvero la devozione alla piaga della Sacra Spalla. San Bernardo riferisce di un suo colloquio mistico con Gesù stesso, in cui Gesù gli dice, rispondendo alle domande che San Bernardo gli fa misticamente, in estasi, su qual è stato il dolore più grande della sua passione. Ebbene, Gesù risponde a San Bernardo con questa frase: io ebbi una piaga sulla spalla, profonda 3 dita e 3 ossa scoperte per portare la croce. Questa piaga mi ha dato maggior pena e dolore di tutte le altre, e dagli uomini non è conosciuta. Ma tu rivelala ai fedeli cristiani e sappi che qualunque grazia mi chiederanno in virtù di questa piaga verrà loro concessa. E da tutti quelli che per amore di essa mi onoreranno con 3 pater, 3 ave e 3 glorie al giorno, Perdonerò i peccati veniali, non ricorderò più i mortali e non moriranno di morte improvvisa. E in punto di morte saranno visitati dalla Beata Vergine e conseguiranno la grazia e la misericordia. Questa è la grande promessa che San Bernardo ha ricevuto da Gesù stesso e ha poi rivelato ai confratelli, ha fatto conoscere al mondo. E questa celebre promessa è, io oso dire, fra le più grandi forse mai ricevute dai mistici, forse una delle più grandi promesse contenute in una rivelazione privata. Perché di fatto non è una semplice promessa, ma una promessa che ne racchiude in realtà diverse. E proviamo intanto a capire quali sono queste promesse. Innanzitutto, prima di vedere le promesse, ricordiamo come sia molto importante quello che dice Gesù, cioè la più grande sofferenza gli è causata da questa piaga segreta, da questo squarcio profondo nella carne che scopre le sue ossa e su queste vive ossa si appoggia la croce per tutta la salita lungo il Calvario. In effetti anche la scienza medica qui ci può soccorrere e far capire che il contatto della pesantissima croce con l'osso scoperto non può che provocare i dolori più lancinanti e più terribili. E questa piaga è sconosciuta, perché il Vangelo non ne parla, ma San Bernardo riceve l'ordine di farla conoscere. Le promesse sono proporzionate all'immensità del dolore che Gesù ha patito. Noi sappiamo che le sofferenze che Gesù prova nella sua passione sono tutte da lui volute e volute al grado massimo, fino a poter provare un dolore in un certo senso infinito. Ebbene, dunque, anche questa piaga così dolorosa e legata alla croce che simboleggia Gesù caricato di tutti i nostri peccati, è il segno grandissimo dell'amore di Dio per i peccatori e per tutti gli uomini. Le sofferenze di Gesù durante la sua passione esprimono essenzialmente questo, esprimono l'amore di Gesù per i peccatori. E le promesse sono proporzionate alla gravità di questa piaga. Chi la onora riceve la promessa di vedersi perdonare i peccati veniali, di veder Gesù dimenticare i suoi peccati mortali. Gesù promette di non farli morire di morte improvvisa, di inviare loro un punto di morte alla Santa Vergine, a consolarli e a proteggerli, di conseguire la grazia e la misericordia, ovvero di morire in stato di grazia e di ottenere il perdono di tutti i loro peccati. Quindi è una promessa in sostanza di salvezza e di assistenza speciale nel momento della propria morte. E fra le tante belle cose di questa promessa, com'è dolce quella di promettere di inviare la Santa Vergine in punto di morte a questi fedeli. Va qui notato, prima di proseguire, che questa rivelazione privata non fu mai oggetto di particolari, chiedo scusa, atti pontifici o riconoscimenti. È solidamente attestata, ma non ci fu mai un pieno riconoscimento o la piena attribuzione di indulgenze da parte dei papi. E quindi, in generale, ricordiamo anche una seconda cosa: questa grandiosa promessa non vuol dire che non vuol dire che non bisogna frequentare i sacramenti, la confessione, non bisogna lottare per tenersi in grazia, penso che sia ovvio, ma ricordiamo che non è una sorta di salvacondotto per andare incontro alla propria morte senza più preoccupazioni. Ecco, è una bella promessa che va intesa sempre con la prudenza cristiana e con grande fervore, non è da intendersi come una specie di assicurazione così sulla vita. Ma interessante anche una seconda preghiera, perché Le grazie sono due. Chiunque onori, onori questa sacra piaga della spalla di Gesù, chiunque la rammemori, chiunque sia devoto di questa sacra piaga, avrà grandissime grazie, ma oltre a queste grazie è in generale una sofferenza che va invocata per chiedere una grazia speciale, qualsiasi tipo di grazia. Quindi, da un lato, dà delle grazie in particolare in punto di morte, dall'altro, si può ricorrere e invocare questa sacra piaga per chiedere in suo nome, appunto, qualunque grazia. Gesù dice, rivela ai fedeli cristiani, sappi che qualunque grazia mi chiederanno in virtù di questa piaga verrà loro concessa. Allora, sintetizzando, la piaga della sacra spalla di Gesù, da un lato va invocata in generale per delle grazie particolari che si chiedono giorno per giorno, dall'altro, se si è molto devoti ad essa, quotidianamente devoti, promette assistenza particolare in punto di morte e le grazie necessarie a morire appunto in amicizia con Dio. Nella bella preghiera che ci deriva da San Bernardo, appunto per ottenere le grazie in articolo mortis, diciamo. E la preghiera recita così: nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, dilettissimo Signore Gesù Cristo, mansuetissimo Agnello di Dio, io povero peccatore adoro e venero la vostra santissima piaga che riceveste sulla spalla nel portare la pesantissima croce del Calvario, nella quale restarono scoperte tre sacratissime ossa, tollerando in essa un immenso dolore. Vi supplico, per la virtù e per i meriti di detta piaga, di avere su di me misericordia, col perdonarmi tutti i miei peccati, sia mortali che veniali, di assistermi nell'ora della morte e di condurmi nel vostro regno beato. Amen. Chi recita questa preghiera e l'accompagna con tre Pater, Ave, Gloria, tutti i giorni, ha appunto l'assistenza in punto di morte che Gesù ha promesso a San Bernardo. Quindi recitare la preghiera per avere i doni in punto di morte legati alla devozione della piaga della Sacra Spalla e farlo con fervore, farlo con sincera fiducia e fede, farlo unendosi alla passione di Gesù. E ricordiamoci, ecco, questa bella devozione che ci arriva dal centro, dal cuore stesso del Medioevo e del monachesimo cistercense, da San Bernardo. E ora abbandoniamo questo tema, abbiamo il San Bernardo mistico, e affrontiamo il secondo tema del nostro incontro, brevemente, ma cercando di cogliere almeno gli elementi essenziali. Affrontiamo cioè il rapporto che San Bernardo ebbe con Arnaldo da Brescia e la drammatica figura appunto di Arnaldo da Brescia. Arnaldo era un religioso bresciano, pare entrato nell'ordine agostiniano, ma mai andato oltre gli ordini minori, quindi di fatto non sacerdote e non religioso, in senso forte, in senso stretto, però comunque vestì l'abito religioso. È un uomo praticamente contemporaneo di San Bernardo, quindi di fatto siamo di fronte a una persona che vive una vita, si può dire, perfettamente parallela a quella di San Bernardo, ma è purtroppo una sorta di rovescio di San Bernardo, un negativo di San Bernardo, perché entrambi vogliono riformare la Chiesa, ma lo fanno in modo completamente diverso. E dalla vita di San Bernardo e di Arnaldo da Brescia noi possiamo trarre una lezione universale. Arnaldo da Brescia nasce nel 1090 e muore nel 1155, quindi vive 65 anni, pochi anni, un paio d'anni in più di San Bernardo. Ed è una sorta di riformatore religioso, o meglio vorrebbe esserlo, ma purtroppo manca qualcosa che invece possedeva San Bernardo. Egli studia a Parigi, dove ha contatti con il suo grande maestro che è Abelardo, appunto, il nemico di San Bernardo, colui che aveva corrotto la teologia e la filosofia del secolo. E Arnaldo da Brescia, studiando con Abelardo, rafforza le sue già grandi doti intellettuali e di eloquio. È una parola molto facile, convincente, forte, era un trascinatore delle persone che lo ascoltavano a tutti i tratti per essere, per esempio, un grande predicatore o un grande insegnante. E invece, ahimè, diventerà, scivolerà nell'eresia o comunque in gravissimi errori teologici. Abelardo, che ha un carattere focoso, irruento, si dedica a Parigi non solo a uno studio molto intenso dei padri della Chiesa e, tornato anche in Italia e in particolare nella sua città natale, appunto Brescia, inizia a perorare la causa di una riforma generale del clero. Il clero del suo tempo è un clero che giace in condizioni terribili. Questo è un fatto storico acclarato e l'abbiamo visto anche parlando di San Bernardo. Non idealizziamo mai il passato, un clero che attraversa una delle sue fasi più buie, dilaga la corruzione, la superficialità, la mancanza di preparazione e cultura teologica, la mondanità. I vescovi sono spesso, assomigliano più a principi laici. Parla di vescovi fra i quali proprio il vescovo di Brescia con cui polemizza Arnaldo, che sono sospettati di prestare il denaro a usura, tanto per fare un esempio. In questo contesto, in questo clima di atroce tiepidezza e crollo del fervore religioso nel popolo e nel clero, serpeggia fra la popolazione il disgusto per questo fasto della Chiesa, per la sua ricchezza, per il suo potere, per il comportamento scandaloso di molti chierici. Ma San Bernardo vedeva le stesse cose che vedeva Arnaldo. La Francia non era in condizioni diverse dall'Italia. Dove sta allora la differenza? La differenza sta in questo, che mentre in San Bernardo la riforma diventa essenzialmente la riforma della sua persona, dell'ordine monastico che fonda e santificazione attraverso una mortificazione profondissima di sé, espiatoria e riparatoria dei grandi mali della Chiesa, e quindi per prima cosa cerca di santificare se stesso. E su questa base, poi, eventualmente, se Dio darà le grazie, ci sarà un'azione riformatrice del mondo, della Chiesa, della società. Invece Arnaldo lavora in un senso opposto, ovvero pensa che, la riforma della Chiesa vada compiuta, per così dire, quasi con un'azione più politica che spirituale, agendo nel secolo e non riformando in profondità se stessi e crescendo nella carità, nell'umiltà, nell'obbedienza, nella santità. Quindi c'è quel tipico sguardo del rivoluzionario sulla realtà che vede mali reali, li detesta, li vuole sradicare, ma non fondandosi su Dio, su una vita di preghiera e di santità, sull'offerta di sé a Dio in sacrificio, perché il mondo stesso si converte. Manca cioè una vera fede, manca la vera carità, manca il vero amore per la Chiesa. E quando l'intento riformista ha questi caratteri, si tramuta facilmente in odio più che in amore. Così Arnaldo predica, diventa un predicante, si fa discepoli, muove il popolo, la sua fama cresce e infine viene condannato dal secondo concilio lateranense, viene condannato, sottoposto a una pena, diciamo, espiatoria della sua colpa, e un pellegrinaggio in abito penitenziale, ma comunque con una certa dolcezza, assolto dalle sue colpe. Mentre questo accade, di fatto, Abelardo ha avuto anche un secondo ritorno in Francia, dove si è messo di nuovo a Parigi a insegnare e poi a diffondere i suoi errori. San Bernardo ne ha avuto informazione e si è scagliato contro di lui con un santo zelo e ha ottenuto infine il bando dalla Francia di San Bernardo stesso, di Arnaldo da Brescia stesso. Quindi San Bernardo vigila come un'aquila e con la sua grande carità, che però è unita anche a una grande prudenza, non ha fatto timore di chiedere al re francese di allontanare questo pericoloso. Questa pericolosa fonte di eresia che è la persona di Arnaldo da Brescia. La corte esegue le preghiere di San Bernardo, le sue richieste, caccia Arnaldo da Brescia che fugge in Svizzera, dove si nasconde in una casa religiosa e in modo più prudente continua a diffondere il suo pensiero eretico. Ma San Bernardo giunge di nuovo a conoscenza di dove si è nascosto Arnaldo e pur da grande distanza riesce a muoversi con tanta abilità da ottenerne una seconda cacciata. Vedete com'è bello anche questo aspetto? Siamo abituati a pensare a un santo in modo un po' sentimentalistico, invece San Bernardo, santo dolcissimo e molto mite, è il santo che predica la seconda crociata, è il santo che scrive la regola dei templari. È il santo che invita a combattere gli infedeli facendosi crociati, è il santo che non esita a ricorrere al potere temporale per sradicare l'eresia dalla sua tanto amata patria francese. E questa è una grande lezione per i tempi moderni, anche per l'oggi, dove spesso l'uomo di chiesa o il credente non sa più combattere, è convinto che la vita cristiana non possa prevedere la lotta contro l'eresia, contro l'errore, contro i nemici del proprio paese. Non è così. San Bernardo è la più grande prova di come la vera santità si può accompagnare benissimo all'amor di patria, alla lotta, alla guerra e alla condanna dei nemici della Chiesa. Così Arnaldo da Brescia giunge infine a Roma e giunge a Roma in un momento drammatico in cui si è compiuta la cosiddetta Renovatio Senatus. Siamo nel 1145 circa e si è avuta una restaurazione del potere, diciamo, comunale di Roma, come se Roma diventasse una repubblica di nuovo. Il Papa è dovuto fuggire a Viterbo e il Comune di Roma diventa un potere autonomo, opposto e separato rispetto a quello del Sommo Pontefice. Quindi Roma è in un momento della sua storia drammatico, perché appunto si è sottratta come città al potere del Sommo Pontefice, che ne è il sovrano legittimo. Arnaldo si trova, per così dire, nel suo ambiente naturale, perché è un rivoluzionario, si può dire di professione, e ricomincia a predicare con grande successo contro la gerarchia, contro la simonia, cioè la vendita e l'acquisto di cariche religiose, che in effetti era molto diffusa, purtroppo. Predica però purtroppo anche contro cose che invece sono corrette, predica contro ogni gerarchia, contro l'idea che la Chiesa possa possedere beni, cioè sviluppa un po' l'idea di una povertà assoluta della Chiesa, che è una cosa che tornerà anche in futuro con i Patarini, con i Fraticelli, un'eresia condannata severamente dalla Chiesa. Dunque, notate il radicalismo di Arnaldo, il fatto che vede dei mali reali, ma pretende di correggerli con errori ancora più gravi. E attacca il clero, praticamente affermando che non deve possedere nulla, né il Papa, né i vescovi, né il clero deve possedere alcunché, né i monaci né i frati, deve esserci un'assoluta povertà, devono vivere di questo e di mendicando, chiedere aiuto al popolo, ma non debbono possedere nulla. E va anche detto che i sacramenti dei sacerdoti indegni, Arnaldo tende, pare, perché non ha scritto nulla, quindi le informazioni che abbiamo su di lui sono di seconda mano in un certo senso, sono informazioni che giungono da testimonianze coeve, ma tende a un'eresia di tipo donatista. Il donatismo anticamente affermava appunto che se il sacerdote era caduto in peccati gravi, ha tradito la fede cristiana durante le persecuzioni, i sacramenti che dava non potevano essere più validi. E contro il donatismo, Sant'Agostino aveva sviluppato invece la dottrina importantissima per la quale i sacramenti valgono ex opere operato. Nemico di ogni fasto e di ogni lusso, è lui stesso effettivamente davvero ascetico, e lo stesso San Bernardo, che sarà il suo grande avversario, riconoscerà che però, quanto ai costumi, Arnaldo da Brescia era coerente e viveva come predicava. Il suo errore non stava lì, ma stava nel fatto che arrivava un eccesso di condanna di cose che appunto la Chiesa stessa aveva ritenuto eresia. Il suo è un pauperismo esagerato e un rifiuto di qualunque gerarchia che è contro la divina istituzione della Chiesa e soprattutto contro, in un certo senso, il sacerdozio e in generale l'idea di ordine sacerdotale, perché di fatto, nella sua visione, i laici, laddove santi e devoti pii, hanno, per così dire, poteri sacerdotali in se stessi. Gli arnaldisti, una setta che durò brevemente dopo la morte di Arnaldo, ritenevano infatti che, per esempio, la confessione fosse valida se fatta fra semplici laici, l'uno all'altro, senza bisogno di ricorrere ai sacerdoti. La dottrina di Arnaldo, che poi, se notate, è un po' quella tipica di tutte le eresie medievali e moderne: niente sacerdozio, sacerdozio universale, attacco alla Chiesa, al potere papale, al potere temporale, alla ricchezza, e affermazione che fa Arnaldo che in sostanza i beni della Chiesa devono tornare nella piena disponibilità del principe, perché la Chiesa ha una potestà spirituale e quindi il principe deve invece avere una piena potestà materiale anche sui beni della Chiesa. Queste cose le ritroveremo come semi avvelenati in tutte le eresie moderne successive. Per esempio nei Valdesi, negli Umiliati, ma poi in Wycliffe, in John Hus, in Lutero. Sono idee che ritornano sempre uguali. E Arnaldo, di fatto, può essere visto come una sorta di antesignano di tutte le eresie successive, includendo i patari, i catari e i movimenti ereticali tardo-medievali. Nel 55 fugge da Roma, e viene però fermato da Federico Barbarossa, che sta cercando di pacificarsi con il Papa, consegnato al Comune di Roma, che nel frattempo lo ha abbandonato perché il Papa da Viterbo ha scagliato l'interdetto sulla città, e quindi la città ha paura e abbandona Arnaldo, che viene arrestato, condannato a morte per impiccagione. Poi le sue ossa furono bruciate e disperse le polveri nel Tevere, affinché nessuno avesse devozione per il luogo della sepoltura. E questa triste figura dell'età di San Bernardo, che fa capire quanto però la vita della Chiesa fosse turbata dalle più tragiche tensioni, diventerà nell'Ottocento una sorta di eroe della massoneria e dei liberali risorgimentali italiani ed europei, e sorgeranno monumenti per lui, soprattutto a Brescia, ma verrà presentato nel clima dell'Italia massonica risorgimentale come una specie di eroe del libero pensiero, ingiustamente perseguitato dalla Chiesa. Invece, come spesso accade, non è esattamente così. È una figura di persona accecata dalle sue idee, che aveva idee anche buone, ma che non le seppe condurre con quella santità e prudenza di un San Bernardo, le radicalizzò, le volse contro il bene, anziché a favore del bene, danneggiando la Chiesa e Roma. Con questo ci fermiamo con la figura di Arnaldo da Brescia e ringrazio tutti gli ascoltatori di Radio Buon Consiglio per aver partecipato a questa trasmissione. Santa Domenica a tutti.